Grazie, Mr. Sikut. È stato molto interessante il suo punto di vista. Colgo solo un punto, lo stavo ritwittando in questo momento. Non si spende meno nell'IT pubblica, ma si ottiene molto, molto, molto di più di quello che si spende. Questo deve essere perché, scusatemi, la parola estone è bufala, in Estonia non so come dicono bufala, a Roma si dice bufala. Sì. Una bufala, dire che esiste l'innovazione a costo zero è una bufala. Esiste l'innovazione che ci fa spendere un po' adesso e risparmiare molto dopo. Questo risparmiare per i servizi di grande qualità per i cittadini e quindi fare sviluppo del paese dopo. Pensare che si possa investire nell'informatica senza spendere mi sembra appunto, non mi viene altra parola che bufala. Diamo ora la tweet ma senza bufala. Nel dare la parola a Agostino Ragosa, io volevo ricordarvi che abbiamo avuto in questi giorni, oggi non ho ancora i dati, ma insomma ogni giorno abbiamo circa 5.000 persone in streaming, perché è difficile avere... grazie a voi che siete venuti, ma grazie anche a tanti che ci stanno seguendo dal loro computer in questo momento, nei loro posti di lavoro, nelle loro situazioni familiari, perché sappiamo quante amministrazioni hanno avuto dei grandi problemi di spese di missione e quindi abbiamo voluto aprire moltissimo le porte in tutti i modi, abbiamo fatto un grosso sforzo, tutte le sale sono in streaming, ognuno dei nostri eventi non solo è in streaming adesso e quindi lo state vedendo in diretta, ma prende le pillole di ogni singola relazione e le tiene poi come oggetti multimediali per fare questo grande repository di saperi dell'innovazione della pubblica amministrazione che poi ha decine di migliaia di download durante i mesi successivi. Costituisce anche questo un esempio di cultura digitale condivisa, di quell'intelligenza collettiva di cui parlava Levi tanti anni fa, che è un po' quello che noi stiamo cercando di fare come Forum PA. Agostino.
Ma innanzitutto grazie al Forum per questa occasione. Parlare di agenda digitale, parlare di digitalizzazione del Paese è un'occasione importante sempre. Parlarne tutti assieme con tanti personaggi che durante questi giorni, a partire dai ministri che hanno onorato della loro presenza il forum, io penso sia un fatto assolutamente, assolutamente importante. Volevo ringraziare innanzitutto anche i colleghi che qui mi hanno dato un sacco di spunti e come diceva Roberto, uno potrebbe adesso solo twittare per rispondere, perché tutto quello che bisognava dire è stato detto. Io qui avevo preparato una serie di cose per illustrare la strategia dell'ID, dell'agenzia digitale, e alcune cose le salto perché sono state, però alcuni concetti li voglio praticamente sottolineare, perché sono fondamentali per lo sviluppo del nostro paese, non per il futuro soltanto dell'industria del digitale. Racconto che 2 mesi fa sono stato a Bruxelles e quindi qui raccolgo subito una delle suggestioni che mi ha dato l'assessore Ghiglia. Sono stato a Bruxelles, siamo stati io e un ministro accompagnato dal ministro Profumo, siamo andati dalla Nelly Kroes, che è la responsabile dell'agenda digitale europea nella Digiforum. Mi ha fatto una domanda, la prima domanda è stata ma ti è chiaro quali sono i compiti che ti aspettano in Italia? Sei sicuro che valeva la pena farlo? Io l'ho guardato un attimo, poi mi sono ripreso e le ho detto ma questa è una cosa che io faccio per passione, così come penso lei stia facendo per passione il suo mestiere di politica. Quindi abbiamo così cominciato a parlare. Una delle cose che mi ha detto subito, attenzione, non fate il solito errore all'italiana, dove pensate di scrivere norme e leggi al centro e vi scordate dei territori.
la digitalizzazione del paese si fa sui territori e coinvolgendoli tutti e costruendo insieme quello che si chiama piano digitale del paese. Questo è stato il primo messaggio che l'Anelli Crisi, eravamo io e il ministro Profumo, mi ha detto. Io ho subito ribadito, sì, abbiamo in questi anni mancato di una regia centrale, il risultato è una grande frammentazione, ognuno è andato, come diceva Roberto Muriondo primo, un po' per la sua strada, è mancata una regia centrale, ci ha fatto vedere SIM quello che hanno fatto in Estonia, la X-Road, la SPC, e sono praticamente le piattaforme sulle quali loro hanno appoggiato poi lo sviluppo di tutto il verticale. Adesso quelle piattaforme sono pronte anche per il cross border, perché il cittadino italiano, quello di ogni comune, quello di ogni regione, è anche cittadino europeo. L'Europa adesso ci invita con vari progetti, a partire da quello dell'identità, a pensare in termini europei. L'identità dei nostri cittadini non è più quella del comune, ma è quella praticamente dell'Europa, perché il cittadino diventa un cittadino europeo. Da qui la necessità di alcune cose che il legislatore ha subito previsto, quindi la necessità di avere un'anagrafica unica nazionale, che era una delle cose, tra l'altro, previste nel decreto legge, una delle cose delle infrastrutture di base da sviluppare e da mettere a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali. Voglio subito rassicurare. Questo non significa che i comuni non debbano essere coinvolti, non siano i possessori, gli owner dei dati, continuano ad essere praticamente i comuni, sono loro che aggiorneranno queste basi dati, sono loro che modificheranno i dati, perché le nascite, le morti, le situazioni anagrafiche vengono gestite localmente, ma i sistemi, invece di tenerli nei sottoscala, forse vorremmo metterli in delle strutture centrali protette, degne di questo nome e con dei data center di ultima generazione, perché tutto quello che è stato detto intorno a questo tavolo è, ahimè, vero. Noi abbiamo, e questa è l'analisi, la prima analisi che l'agenzia sta facendo, speriamo di completare tutto il lavoro entro il mese di giugno, noi abbiamo una situazione estremamente frammentata, abbiamo una situazione di grande frammentazione sui territori, anche infrastrutturali. Qualcuno parla di 4, 5, 6 mila punti da cui eroghiamo i servizi, mi piacerebbe chiedere a SIM da quanti punti si erogano i servizi praticamente in Estonia. Abbiamo naturalmente una situazione frammentatissima in tutto il territorio nazionale, eppure tra costi diretti e costi indiretti, diceva Domenico, noi spendiamo sull'ICT ogni anno circa 10 miliardi di euro. E non è possibile, come diceva Roberto, che noi siamo nella seconda parte della classifica. Anzi, stiamo retrocedendo in Serie B, per usare una metafora calcistica. Avevo qui dei dati a disposizione che facevano vedere come l'Europa ci sta vedendo con alcuni i suoi parametri e ahimè, come faccio? Ah sì, no, vai avanti, che mi farei, vai avanti, intanto eccoli. Questo è come ci vede l'Europa, guardando praticamente questi dati, qui manco ve li commento, ma vi dico che siamo nella seconda parte della classifica, pur spendendo 10 miliardi di euro l'anno e in molti casi quasi all'ultimo posto della classifica. È un dato praticamente che assolutamente non possiamo praticamente accettare. Quindi e qui gli indicatori riguardano queste cose con cui l'Europa ci misura. Tenendo presente questo quadro, il governo Monti ha deciso di lanciare l'agenda digitale ed ha deciso di utilizzare l'agenzia come strumento operativo per lavorare su tutto il territorio nazionale. È stata istituita questa cabina di regia. La cabina di regia ha individuato delle aree, l'identità digitale, la PA digitale con gli open data, l'istruzione digitale, la sanità digitale, il divario digitale nei pagamenti elettronici. Mi piacerebbe poter esporre i dati di SIM, che diceva che quasi tutte le transazioni in Estonia avvengono praticamente in elettronico. C'è la giustizia digitale, la ricerca dell'innovazione e delle comunità intelligenti. Sono i punti della nostra agenda digitale. Allora, se dobbiamo coniugare questo programma con alcune linee guida strategiche, noi dobbiamo far capire alcune cose. Questa è una delle cose a cui accennava tra l'altro stamattina il buon Stefano Parisi. Forse noi dell'ICT abbiamo parlato in questi anni un linguaggio da sacerdoti del Tempio, non sempre comprensibile a chi poi doveva prendere le decisioni. Quindi un po' di colpa sicuramente è dalla nostra parte. Noi siamo bravi quando dobbiamo parlare di piattaforme, di data center magnetici, eccetera. Ma noi dobbiamo parlare perché il digitale venga ad essere compreso come chiave di sviluppo del paese. Dobbiamo parlare praticamente ai nostri decisori, dobbiamo parlare il loro linguaggio, dobbiamo parlare un linguaggio che è anche tecnologico, ma non deve essere solo tecnologico. Dobbiamo far capire agli uomini praticamente che stanno su tutti i punti decisionali, sia del governo centrale, sia del governo locale, che il non investire nel digitale significa di fatti penalizzare la competitività del nostro territorio. Il fatto che stiamo negli ultimi posti delle graduatorie europee, pur spendendo 10 miliardi di euro l'anno in modo confuso, e qui ha ragione Domenico, dobbiamo migliorare, certo siamo tutti d'accordo, dobbiamo migliorare la qualità della nostra spesa, però dobbiamo far capire che il digitale è la chiave, è una delle chiavi di sviluppo importante del nostro paese. Il digitale porta con sé nuova occupazione e porta con sé punti di PIL. Se non parliamo questo linguaggio abbiamo difficoltà, noi che operiamo sulle tecnologie, a farci capire. Invece abbiamo parlato di accesso a banda larga, certo che ci vuole l'accesso a banda larga, anche qui poi capiamo che in tutti questi anni ci siamo concentrati su questo benedetto accesso a banda larga, e ve lo dice uno che ha gestito la rete praticamente di accesso nazionale, ci siamo dimenticati il sistema dei servizi, ci siamo dimenticati delle infrastrutture pubbliche, che è un'altra cosa che non c'entra niente con l'accesso nazionale, che doveva essere in capo agli operatori di telecomunicazioni che erano privati e dovevano fare l'accesso nazionale. Noi li stiamo aiutando come pubblica amministrazione in questi investimenti, ma dobbiamo realizzare pure l'infrastruttura pubblica, perché ahimè avere 4.000 punti sul territorio, non interconnessi tutti, anzi tutti verticali, con delle interconnessioni che ogni tanto ci sono, per cui la famosa rete pubblica di connettività su cui stiamo insieme a Domenico pesantemente rimettendo le mani, perché stiamo ridisegnando completamente l'architettura, perché noi ancora abbiamo una rete dati, una rete fonia, i centralini che ci sono, e spendiamo praticamente miliardi di euro che potremmo risparmiare per poter reinvestire per poter reinvestire, e sono d'accordo con Mocchi, qui bisogna riqualificare la spesa, per poterla reinvestire e naturalmente promuovere i servizi che servono al cittadino e che migliorano l'efficienza della pubblica amministrazione. Quindi la qualificazione della spesa della pubblica amministrazione è il tema praticamente che noi dobbiamo affrontare e che insieme a Domenico dobbiamo assolutamente risolvere. E naturalmente non lo possiamo risolvere da soli, perché c'è un problema di qualificazione della domanda, ma c'è un problema, come diceva Michele, di riqualificazione dell'offerta. Se siamo in questo stato, e la colpa non è mica solo della pubblica amministrazione, non è mica solo della domanda, sicuramente c'è un problema anche di qualificazione dell'offerta. Quindi chiediamo alle industrie del settore, un settore che è strategico, ripeto, per lo sviluppo del paese, di rimettersi in moto, di lavorare insieme con noi, troviamo le forme più opportune, si è parlato di partnership, di società di scopo, inventiamoci quello che vogliamo, ma è importante che ci sia uno sforzo unitario, sia da parte del mondo delle imprese, sia da parte del mondo della pubblica amministrazione e non solo, perché anche i privati devono fare la loro parte, anche perché l'agenzia, in quanto strumento di sviluppo dell'economia digitale, non è che si occupa soltanto della pubblica amministrazione. È vero che la pubblica amministrazione in Italia è il volano del PIL, fa il 50% del PIL nazionale, ma è vero anche tutto il resto. È vero che anche in Italia, anche laddove abbiamo apparentemente fatto tutti gli investimenti necessari, ci ritroviamo per esempio che le piccole e medie imprese usano pochissimo l'e-commerce, tanto che il governo l'ha messo praticamente come una delle condizioni da sviluppare. I nuovi servizi al cittadino. Allora, io non sono un fanatico delle infrastrutture. Dobbiamo semplificare l'infrastruttura pubblica. Non possiamo tenere 4.000 sedi da cui eroghiamo i servizi. Ne devono essere tra il centro e periferia al massimo 40, perché altrimenti rischiamo di fare confusione sui territori, anche perché oggi noi chiamiamo data center, io mi permetto di dirlo, certe volte degli sgabuzzini o dei sottoscala. Non può essere più così. La nuova generazione delle tecnologie che i colleghi ci hanno fatto vedere, in particolare la generazione del cloud, ha bisogno di infrastrutture idonee per poter erogare i servizi che vogliamo cloudizzare. Quindi bisogna ridisegnare assolutamente il sistema infrastrutturale, e questa è una grande occasione. Qualcuno di voi lo sta già facendo. Guarda Alberto, che ha qualche esperienza qui sul territorio con qualche altra impresa pubblica. Lo dobbiamo praticamente fare mettendoci insieme e costruendo questa nuova infrastruttura pubblica. Quindi è una grande opportunità di investimenti e di ritorno degli investimenti. Lo stanno facendo i nostri cugini francesi, hanno assolutamente ridotto il numero dei data center della pubblica amministrazione centrale, non sono più di 3 o 4, hanno investito circa 2 milioni di euro, sono rientrati in 18 mesi. Questo è il tempo del rientro degli investimenti su queste cose. C'è stata un'apertura delle multinazionali durante questo periodo, sarebbero disposte a investire in Italia. Io sono stato addirittura contattato da qualche multinazionale che vuole investire, però vuole trovare le condizioni idonee, anche da un punto di vista contrattuale, per poter fare questo tipo di attività in Italia. Ieri c'era un collega di Oracle che ci diceva che loro hanno deciso di costruire un data center nel centro dell'Europa per i servizi di e-government europei. Quindi benvenuti. Noi li aspettiamo praticamente a braccia aperte, però dobbiamo creare, da un punto di vista normativo, da un punto di vista legislativo, da un punto di vista contrattuale, le condizioni praticamente idonee perché questo possa accadere. Allora, qui volevo citare quelli che secondo me in questa sfida dobbiamo coinvolgere, quindi le grandi aziende a partecipazione pubblica, la pubblica amministrazione centrale e locale, le società informatiche regionali, il mondo della ricerca e dell'istruzione, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e naturalmente le istituzioni europee. Noi vogliamo avviare dei progetti cross border, accetto subito l'invito di SIM a collaborare con l'Estonia su una piattaforma cross border per poter lavorare insieme, perché ci sia da stimolo l'esempio di Tallinn. A Tallinn però sanno bene quanto è importante il sistema di sicurezza nazionale, perché io ho partecipato 3 anni fa, ero uno degli speaker in un convegno europeo a Tallinn dove si parlava di sicurezza delle infrastrutture strategiche e dove il presidente dell'Estonia aveva considerato l'attacco al sistema nazionale equivalente a un attacco missilistico, tanto che aveva chiamato la NATO per poter risolvere il suo problema. Oggi sono un modello da seguire e le esperienze che loro hanno fatto sono per noi di insegnamento, per cui le vogliamo cogliere tutte e subito, perché avete fatto delle esperienze importanti in anteprima per tutti quanti noi. Quindi è come avviare la collaborazione, perché naturalmente questa impresa, come si diceva prima, non può essere fatta scrivendo delle regole, regolando, eccetera. Ci vuole uno sviluppo partecipativo. Lo sviluppo partecipativo che vede coinvolte la pubblica amministrazione centrale, la pubblica amministrazione locale e coloro che possono dare un contributo non solo di pensiero, ma di azione a quello praticamente che vogliamo fare. Quindi il mio invito è, e lo faremo attraverso, sto chiedendo praticamente tra l'altro a Roberto Moriondo, che è entrato nel mio comitato di indirizzo quale rappresentante della piemontizzazione, no, delle regioni, l'altro è l'assessore Lepore dell'ANCI di Bologna, quindi le comunità locali sono rappresentate all'interno dell'agenzia e insieme dobbiamo naturalmente coinvolgere i territori e io lo sto già facendo, Roberto lo sa, perché tornato da Bruxelles, dopo aver avuto quella legnata dalla Nelly Kroes, la prima cosa che ho fatto, ho scritto una lettera riservata a tutti i presidenti delle regioni, gli ho detto come stavamo messi rispetto all'ultimo posto in classifica su base regionale e poi ho anche inviato un documento tecnico che però voleva essere solo il modo per poterci mettere tutti insieme a tavolo e disegnare quelli che sono i piani digitali regionali, perché i piani digitali regionali, la sommatoria dei piani digitali regionali, devono poter diventare il piano nazionale della digitalizzazione del paese. E qualcuno prima diceva le imprese hanno bisogno di pianificazione, perché per poter investire hanno bisogno di vedere lontano, non il progetto di domani. La pubblica amministrazione deve fare questo sforzo. Noi dobbiamo poter avere un piano all'interno di un disegno sistemico all'interno del quale diamo, e con Domenico stiamo facendo lo sforzo di vedere quanti sono i miliardi che metteremo sul mercato, perché le aziende possano poi pianificare non solo i loro investimenti ma le loro competenze. E questo è doveroso. E l'occasione praticamente che si prospetta è veramente unico, per cui lo faremo e lo faremo sicuramente a strettissimo giro. bisogna avere una visione di tipo sistemico. Allora, io ho cercato di raccogliere tutti gli spunti della, che ci sono nel decreto legge 179, dove i colleghi avevano lavorato, e cercare di costruire quello che è lo stack tecnologico della PA, distinguendo opportunamente la rete praticamente a banda larga del paese, che è una cosa praticamente che dobbiamo fare quando abbiamo degli obiettivi europei fissati. Facciamo questa rete a banda larga, chiamiamo gli operatori che operano, aiutiamoli dove dobbiamo completare, e completiamo il progetto della banda larga, che però non c'entra assolutamente niente con tutto il tema dello stack tecnologico pubblico, perché si tratta di un sistema di accesso al sistema pubblico. E quindi confondere le due cose, cose che abbiamo fatto in questi anni, è sicuramente fuorviante. Adesso dobbiamo fare chiarezza, dobbiamo praticamente avere un'infrastruttura ICT della pubblica amministrazione che è fatta di quelle cose che abbiamo lì disegnato. Naturalmente non vogliono essere esaustive, ma sono i punti che già ci sono nel decreto legge 179, per cui dobbiamo fare almeno quelle cose lì. L'interoperabilità dei dati, le open data, guardate, io l'ho messo come secondo punto, perché l'interoperabilità dei dati, stamattina tutti i colleghi, Camisa, gli altri, hanno parlato della Roberto, che è qui il maestro sugli open data. Allora, gli open data non sono quanto siamo bravi a pubblicare i nostri dati e se siamo primi o siamo secondi, eccetera. Gli open data sono uno dei campi dove si svilupperà l'economia del digitale. Si parla, gli americani stanno portando insieme agli inglesi, nel prossimo G8 che si terrà il 15 e 16 giugno a Londra, a Dublino mi sembra, una declaration sugli open data. Ma voi sapete perché portano la declaration sugli open data? Perché il governo americano sull'area degli open data pensa di fare nei prossimi anni 5 punti di PIL e 1 milione di posti di lavoro. E così gli inglesi. Allora, stiamo parlando di business, non di quanto siamo bravi a pubblicare i dati. Li dobbiamo pubblicare. Si tratta di business. Quella è l'area dove le piccole e medie imprese nostre, attingendo a quei dati, possono creare quello che Francesco chiamava e il buon Basoli chiamava servizi a valore. Perché immaginate la pubblicazione del grande patrimonio informativo pubblico messo a disposizione dei privati, che cosa può generare? Questo è il tema degli open data. Non è un tema pubblichiamo le tabelle, è un'altra cosa. È il tema degli open data. Allora, su queste partite qui noi ci dobbiamo naturalmente sfidare. A me il compito di far capire al governo che stiamo parlando di business e di sviluppo dell'economia del paese. Non so se ci riuscirò, avrò bisogno sicuramente di tutti voi, però è un fatto importante perché qui si gioca un pezzo dello sviluppo del paese. E naturalmente sopra tutto il sistema dei servizi. Allora non possiamo più tenere, dobbiamo fare l'e-health, dobbiamo fare l'e-justice, dobbiamo fare la scuola digitale, abbiamo le comunità intelligenti, grande opportunità. Il governo ha messo in moto, il governo con Profumo ha messo in moto alcuni meccanismi sulla ricerca e l'innovazione sul territorio attraverso le comunità intelligenti. A noi dell'agenzia tocca fare una valutazione di quello che è questo sistema di ricerca e innovazione sul territorio. Dobbiamo poi inventarci la piattaforma nazionale che valuti e ci dica quali di quegli prototipi industriali che nasceranno avranno dignità di piattaforma nazionale. E lì questo fatto è particolarmente importante non solo per le start-up, per i centri di ricerca e sviluppo, perché e io lo valuto fondamentalmente per quello, perché lì comincia la condizione del precompetitivo. Abbiamo messo insieme pubblico e privato, centri di ricerca, aziende praticamente private che stanno partecipando. È evidente che una volta che avranno fatto gli investimenti, avranno realizzato una piattaforma di dimensioni nazionali, che noi riterremmo di dimensioni nazionali, e dobbiamo trovare il modo per dire no gara ma partnership. Quindi lì ci sono gli elementi per poter approcciare il nuovo sistema di rapporti tra pubblica amministrazione e privato, ed è una cosa che dobbiamo cogliere, perché tra l'altro l'Europa oramai ci spinge verso queste condizioni, e quindi il pubblico e privato è un qualcosa di interessante. Nel mio famoso statuto, quello di cui si parla sui giornali, che è in via di approvazione, una delle cose che io avevo chiesto in capo all'agenzia, l'opportunità di favorire, e questa era l'avevo condivisa con Domenico questa cosa prima di scrivere, di favorire i consorzi pubblico-privati sul territorio, perché se dobbiamo praticamente lanciare queste cose, quindi io spero veramente che questo statuto venga in qualche modo liberato. In realtà so che la Presidenza del Consiglio ci sta lavorando, perché io ho chiesto la semplificazione della governance, perché la governance dell'agenzia era obiettivamente un po' complicata. In Estonia dipendono direttamente dalla Presidenza del Consiglio, io avevo una governance un po' complicata, 4 ministri, la Presidenza del Consiglio, 4 capi di gabinetto, 4 entità della Corte dei Conti.
Bisognava sei un veramente, po'... veramente un eufemismo dire che è complicata. Io avrei usato qualche altra,
è un casino,
qualche altra espressione. Avrei, personalmente avrei usato qualche altra espressione.
Comunque noi ci siamo muovendo, l'agenzia però, dum Rome loquitur, diceva qualcuno, l'agenzia sta operando, e quindi noi insieme praticamente con Domenico stiamo andando avanti, anche perché è stato tutto decretato, noi dobbiamo fare le cose, quindi non è che stiamo lavorando con le regioni, come dicevo prima, perché non possiamo più fallire il nuovo appuntamento Horizon 14-20. Non è più pensabile, qui il problema non è di soldi, qui è proprio di capacità di fare le cose. Non è pensabile che l'Europa, la società dell'informazione 2007-2013, ci ha messo a disposizione circa 60 miliardi e noi ne abbiamo spesi solo 18. Adesso ce ne metterà a disposizione, si sta discutendo, tra i 30 e i 40. Noi non possiamo perdere più questa occasione. O siamo in grado di fare una pianificazione seria, dando evidenza in termini sistemici di quello che faremo, oppure naturalmente rischieremo ancora una volta di sprecare un'occasione. E qui siamo tutti coinvolti, pubblico e privato, perché quelli sono i soldi italiani che abbiamo dato e che ci vogliamo andare praticamente a riprendere a Bruxelles. Quindi dalla capacità di lavorare insieme tra l'industria privata e il pubblico nasce praticamente una grande opportunità, che è il programma Horizon 14-20. Poi qui ci stanno delle cose che dobbiamo cominciare a fare. Io sono partito proprio dal tema della sicurezza, perché sapevo che c'era SIM, e quindi e lui ci ha detto: attenzione, quando mettete in rete i servizi su internet, la sicurezza è un fatto fondamentale. Mettetevi al riparo, perché quando aprite i sistemi informativi pubblici, quando aprite i servizi eccetera, dobbiamo essere ultra sicuri. Quindi non possiamo tenere, caro Alberto, e tu lo sai bene, nei sottoscala i sistemi, non è possibile, perché dobbiamo innanzitutto assicurare la sicurezza infrastrutturale e poi la sicurezza applicativa. Dobbiamo lavorare su questi due livelli. Allora abbiamo faticato un sacco durante questo primo periodo a far uscire quel famoso decreto DPCM sulla sicurezza nazionale, perché a me mi fa male il cuore quando Enisa viene in Italia e ci fa vedere che gli unici che non abbiamo ancora un sistema di sicurezza nazionale organizzato tra questi compare l'Italia, pure Cipro e la Grecia ce l'hanno e noi praticamente non ce l'abbiamo. Dobbiamo lavorare, io personalmente mi sono preso l'incarico di fare il CERT della pubblica amministrazione, ci stiamo lavorando e dentro l'anno, perché bisogna rispettare le date che ci diamo, i piani che ci diamo, noi vogliamo lavorare sul CERT della pubblica amministrazione. Cioè stiamo coinvolgendo tutte le strutture pubbliche, per cui il CERT della pubblica amministrazione, che non è soltanto farsi il convegno sul CERT, è tenere i sistemi che controllano i dati. Se ogni giorno ci stanno miliardi di attacchi sulla rete, come ci dicevo, dobbiamo tenere i sistemi idonei al controllo di quelle informazioni e dobbiamo tenere l'organizzazione idonea a gestire i processi che scatenano quelle informazioni. Dobbiamo fare queste cose, questo significa il CERT, non solo organizzare un ufficio con un telefono dove ci parliamo, che ci parliamo. Dobbiamo praticamente mettere in piedi organizzazione e sistemi. Ed è una delle cose, qui ci stanno delle date urgenti, perché tra l'altro siamo praticamente in ritardo con l'Europa che ci sta chiedendo di organizzare il CERT nazionale. Questo naturalmente è i data center. Allora, i data center non sono una fissa dell'ingegner Ragosa. Nel decreto legge 179 c'è scritto che io devo presentare al governo il piano di razionalizzazione dell'infrastruttura pubblica. Quindi entro il mese di settembre noi dobbiamo presentare il piano di razionalizzazione dell'infrastruttura pubblica. Qui si varrà la mia capacità di convincere, però ho bisogno di tutti voi, e la capacità praticamente di qualcuno che mi ascolti, perché noi dobbiamo fare questa cosa, altrimenti continuiamo praticamente a perdere tempo. Questa cosa qui è fondamentale, ma è fondamentale perché? Perché se poi dobbiamo fare l'anagrafica centrale e l'anagrafica centrale deve essere praticamente vista dagli 8.000 comuni i quali mi stanno chiedendo di fare il disaster recovery delle loro infrastrutture, cioè noi rischiamo di fare il disaster recovery dei sottoscala, quindi praticamente questa cosa non è possibile, dobbiamo assolutamente lavorare su questo piano, sul piano infrastrutturale, dobbiamo individuare, e qui c'è una colpa e c'è un problema di tipo culturale, dobbiamo individuare assolutamente chi è responsabile dell'infrastruttura tecnologica pubblica sui territori. Assessore, sui territori non è possibile che le ASL vanno per conto loro, che gli enti che stanno sul territorio vanno per conto loro e ognuno si fa le cose sue. Personalmente io ritengo che la Regione, e le dobbiamo normare, deve diventare il responsabile dell'infrastruttura tecnologica pubblica sul territorio, altrimenti noi rischiamo di continuare a fare le cose e non avere un ente che coordina questi interventi. E le strutture territoriali non devono essere delle cose che mi tengo per me perché sono le più belle al mondo, ma devono essere un pezzo dell'infrastruttura nazionale. Perché questo ha senso, questo è quello che ci ha fatto vedere SIM, questo è quello che bisogna fare. Quindi l'approccio sistemico, la realizzazione dell'infrastruttura nazionale della pubblica amministrazione, il rendere visibile l'infrastruttura pubblica che oggi non è visibile, perché quando abbiamo 4.000 punti senza un sistema di asset management e senza un catalogo dei servizi pubblicati, noi è come se non avessimo niente. Poi l'altro suggerimento, dicevo, mi sembra Roberto, ma pure Michele ne ha parlato. Allora, queste cose qui, che oggi stanno tutto a costo, oggi stanno tutte sulla spesa corrente, noi 10 miliardi di euro che spendiamo, stanno tutte sulla spesa corrente. Ancora una volta perché l'infrastruttura tecnologica non era considerata asset strategico per il Paese. L'infrastruttura tecnologica in alcuni vertici della PA ancora oggi è considerata come le linee che affittiamo dai telco e i PC che ci compriamo dai BMHP. Non può essere questo. Allora qui c'è la colpa un po' di tutti noi, i sacerdoti del Tempio, perché non abbiamo fatto capire che questa roba era un sistema di strategico nazionale. Adesso parliamo di smart city. Smart city significa miliardi di dati che arriveranno, e dove li mettiamo? Dove li stocchiamo? I miliardi praticamente di dati che lavoriamo, come li classifichiamo, come li facciamo diventare servizi? Allora, vogliamo cominciare a parlare di fabbriche digitali sul territorio? Allora, questo è quello che noi dobbiamo far capire. E qui, naturalmente, ci vuole la capacità di noi tecnologi di mettere in piedi queste cose, e poi un linguaggio per farci capire. E certamente non dovremmo andare lì a parlare di fabbriche digitali, perché non lo so che si capisce. Dobbiamo praticamente parlare di necessità di avere dei luoghi dove le informazioni, dove tra l'altro le leggi prescrivono che le informazioni, conservazione sostitutiva, digitalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo già tutto, perché noi nello scrivere le norme siamo stati bravi, anzi abbiamo normato il BIT, come dice Carlo Mochi Sismondi. Abbiamo normato il BIT, ci siamo proprio occupati però di costruire gli aspetti sistemici. Anche qui un intervento sulla normativa diventa doveroso. Con Domenico stiamo dicendo dobbiamo semplificare il CAD. Non è possibile che ogni volta che devo fare una cosa sul CAD dobbiamo fare un decreto legge. Non sta da nessuna parte. Quindi questo è un grande tema. Quindi la connettività è della pubblica amministrazione, che non c'entra niente con la rete a banda larga, perché fino a mo' abbiamo confuso. È una cosa che stiamo mettendo praticamente in campo. Abbiamo avviato la gara, abbiamo messo sul mercato i primi 2,5 billion euro. Quindi questa cosa qui è un fatto importante. Daremo i chiarimenti sul CAD, già ho capito che ci sta qualcuno che si sta lamentando, faremo dei workshop adesso per spiegare bene che cavolo è sta SPC, in modo tale praticamente che ci faremo capire, e quindi dobbiamo forse anche andare sui territori, far capire per esempio ai comuni che quando avremo centralizzato entro 2 anni, ma non lo dico io, lo dice il decreto legge 179, l'anagrafica, se non sono collegati a SPC non ci arrivano. Quindi praticamente non è più come lo facciamo, chi si vuole attaccare, che era il vecchio motto della SPC, diventa l'infrastruttura, l'Enterprise Public Infrastructure, come la chiamano quelli del nord o quelli dell'altra parte dell'oceano. Allora, qui c'è il tema dei big data, ne abbiamo parlato, il tema dei big data si porta appresso tutto il tema delle smart cities, quindi noi dobbiamo fare assolutamente questo comitato, sono coinvolti i territori, io voglio nel comitato i territori, voglio i centri di ricerca e sviluppo da coinvolgere, voglio le imprese, perché questa è una grande occasione, la dobbiamo vivere così. Non come il fatto tecnologico dove ammassiamo praticamente i dati. Questa è una grandissima opportunità. Vedevo, a parte i big data, l'altra settimana stavo al MIBAC, al Ministero dei Beni Culturali. La ricchezza di informazioni che noi abbiamo nelle basi date della pubblica amministrazione possono generare servizi sul turismo all'infinito. Quindi lì c'è solo voglia, capacità e creatività di mettere in campo le cose. Dobbiamo aiutare il MIBAC però a mettere in campo e a rendere pubblico tutto il patrimonio informativo che nel frattempo hanno realizzato, che hanno realizzato tante di quelle cose. Naturalmente gli open data, qui stiamo definendo un'agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio pubblico, perché va fatto questo qui, non praticamente parliamo di che, dobbiamo fare un'agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio pubblico e entro luglio 2013 dobbiamo definire le linee guida, altrimenti qualcuno che tira su una tabella pensa di avere l'open data, non è così. Dobbiamo praticamente rimetterci a tavolo e dire che cos'è l'open data e spiegarlo. Naturalmente le basi dati nazionali, noi abbiamo individuato un primo numero perché la legge prevedeva, già l'abbiamo fatto, questo l'agenzia non c'è, ma noi già abbiamo lavorato, abbiamo non comunicato, perché io sto operando come commissario su queste cose, perché stiamo facendo nel frattempo con Domenico e gli altri, quindi saranno pubblicate le regole tecniche per l'individuazione delle basi dati critiche e dei criteri loro di gestione, entro il 2013 la definizione di ulteriori basi dati di interesse nazionale, però tenendo presente quello che abbiamo detto prima, e poi un modello architetturale e di gestione dell'anagrafica nazionale della popolazione residente. Lo stiamo già facendo insieme praticamente al Ministero degli Interni, insieme a SOGEI. È evidente che questa è una cosa importante che tra l'altro è prevista già nel decreto 179, i pagamenti elettronici. Anche qui, sottovoce, noi stiamo lavorando con Banca d'Italia, perché stiamo semplificando la vita alla pubblica amministrazione e stiamo salvaguardando il ruolo degli enti incassatori. Il cittadino che vuole andare a pagare, non è che ci dobbiamo dotare ogni comune di una sua piattaforma dei pagamenti, o ogni ente pubblico la sua piattaforma dei pagamenti. Il cittadino deve andare a pagare dove usa pagare, come si fa praticamente in Estonia. Quindi va presso le banche, va presso gli uffici postali, va presso i tabaccai, eccetera. La cosa che noi dobbiamo assicurare con la piattaforma che stiamo mettendo in campo è che i pagamenti che vengono effettuati per la fruizione di servizi siano poi, da un punto di vista della gestione della tesoreria dei flussi, esattamente allocati sugli enti che hanno erogato il servizio. Questo era il problema della pubblica amministrazione, un problema di riconciliazione dei flussi con i servizi praticamente fruiti. Ci stiamo lavorando insieme a Banca d'Italia, siamo addirittura in sperimentazione su un ministero, spero, abbiamo fatto già alcuni importantissimi accordi con gli enti naturalmente in cassatori e speriamo di mettere in campo questa piattaforma che semplificherà la vita alle pubbliche amministrazioni e salvaguarderà il ruolo delle banche e faciliterà l'accesso ai pagamenti ai cittadini, perché poi quello è il tema fondamentale, per cui per pagare un qualcosa all'INPS non devo andare nel capoluogo di provincia, posso farlo praticamente presso uno qualunque dei punti dove pago oppure direttamente sulla rete, perché naturalmente è previsto quello che si diceva, l'accesso sulla rete, ed è previsto naturalmente l'accesso anche via mobile, perché queste sono le cose che stiamo mettendo in campo. E qui c'è un altro tema, l'identità digitale. Avete visto che ci diceva Sim? Allora, loro fin dal 2001 si sono portati a casa una cosa importante, perché l'accesso a tutti i servizi della rete parte da qui. Qual è l'identità digitale del cittadino? Loro hanno realizzato la carta di identità. Sulla carta di identità c'è un chip elettronico. Il chip deve poter dialogare non con le anagrafiche di 8.000 comuni, ma con un sistema centralizzato dove naturalmente anche perché l'identità è un tema dei primi servizi cross border. Per cui quella carta poi servirà al nostro cittadino anche quando va a Parigi, quando va a Londra, deve essere identificato. E mica possiamo parlare con 8.000 punti sul territorio nazionale. Sarà uno dei primi progetti cross border che ci saranno in Europa. L'identificazione, ecco perché sono importanti alcune cose che dobbiamo realizzare e perché nel decreto legge sono state individuate queste priorità. Quindi noi stiamo lavorando con l'Europa. Perché l'altro grave tema, molti colleghi qui lo hanno detto, noi come Italia abbiamo presidiato poco alcune commissioni tecniche in Europa. Non ci siamo stati. Una delle cose che mi ha rimproverato la GRES, dopo avermi rimproverato il fatto del coinvolgimento dei territori, è di: ma voi qui perché non venite? Perché io gli parlavo della PEC, che come sapete è uno standard nazionale, perché a Lugano non arriva la PEC, quindi dobbiamo standardizzare. Allora, uno dei grandi temi è la standardizzazione. Dobbiamo lavorare con l'Europa per standardizzare. Facciamo il fascicolo elettronico dell'IELTS. E dove lo mandiamo il fascicolo elettronico? A chi lo mandiamo quando lo vogliamo mandare a casa? Quindi questi sono, quindi il problema dell'identità che oggi, che fino a questo momento abbiamo interpretato in vari modi. Quando parlavamo di identità elettronica parlavamo della mail, del certificato digitale, della firma digitale, della PEC, ce ne siamo inventati. Forse l'identità elettronica è l'insieme di, o del mobile, del numero praticamente di telefono associato all'identità fisica. Forse la PEC è, forse l'identità elettronica è l'insieme di tutte queste cose. Se sì, lo dobbiamo definire e standardizzare. Ecco perché io ho preso una mia persona, l'ho messo lì a Bruxelles e gli ho detto: non ti muovere finché non abbiamo definito l'identity, perché è uno dei temi centrali di tutto lo sviluppo del digitale. E non ce la possiamo inventare regione per regione o paese per paese, perché l'identity è un parametro europeo, come minimo europeo, perché poi lo standardizzeremo a livello worldwide sui servizi. Quindi questo è un tema assolutamente da smarcare ed è uno dei temi fondamentali, per cui per favore, su queste cose che sono quelli che noi chiamavamo i servizi di base, i servizi praticamente da mettere a disposizione a 300, queste cose qui le dobbiamo fare tutti insieme, le dobbiamo condividere e non può essere uno più bravo dell'altro, sarà più bravo chi utilizzerà prima e meglio questi parametri per sviluppare praticamente i suoi servizi sul territorio. Sviluppo e innovazione. Qui noi stiamo facendo molti accordi. Abbiamo fatto praticamente gli accordi con tutti gli stakeholders che operano in questo campo. Ho firmato convenzioni con tutti, oltre che con te Domenico, una sfilza, ma una convenzione non si nega a nessuno. Il problema è come far diventare questi accordi, come dire, rapporti sistematici e quindi quei tavoli famosi strutturati di cui parlava Stefano. Abbiamo fatto l'accordo con Confindustria Digitale e con Confindustria. Adesso dobbiamo strutturare il rapporto. Io voglio sapere bene che cosa che sta facendo l'industria nazionale. Loro devono sapere bene noi dove stiamo andando e dobbiamo praticamente lavorare insieme. Non è che ci dobbiamo contrapporre nelle sedi, dobbiamo lavorare insieme perché siamo due parti fondamentali per lo sviluppo di questa economia. Noi l'abbiamo capito, lo dobbiamo far capire anche agli altri, perché se non riusciamo ad interagire poi abbiamo dei problemi. La formazione, questo è un tema chiave, le competenze in Italia sul digitale. Dobbiamo lavorare, questo è un'area, vi dicevo prima, di nuova occupazione. Qui in ballo ci stanno soldi e nuova occupazione. Dobbiamo lavorare con le università. Abbiamo bisogno non di 1 milione di esperti dati, come dicono gli americani, ma 5-6 mila che ci capiscono. In Italia li dobbiamo avere o facciamo riferimento solo sempre a Della Peruta sulle basi dati? Dobbiamo acchiappare almeno 5-6 mila persone che sanno lavorare sulle basi dati. Abbiamo la necessità di fare questo, dobbiamo impegnare le università su queste cose. Col ministro Profumo avevamo avviato, e spero lo faremo anche col ministro Carrozza, avevamo avviato degli incontri con i presidi di alcune importanti università, perché noi abbiamo bisogno di queste competenze, così come abbiamo bisogno delle competenze sulla sicurezza. Dobbiamo necessariamente avviare un discorso praticamente nazionale. Le comunità intelligenti, io sto facendo preparare una cosa che sto preparando, ma questo ne parlavo prima con Chiglia, forse, non mi ricordo bene se con lei o con un altro. Allora, sulle comunità intelligenti, per far capire che cosa sono le comunità intelligenti e quanto importante sono praticamente i dati che arriveranno, abbiamo individuato dei set di indicatori, naturalmente d'accordo con quelli che sono gli indicatori dell'agenda digitale, e stiamo cercando di capire, dal broadband fino alla purezza delle acque, come sono messi i nostri territori. Era una classifica che non ho fatto pubblicare perché sono in corso le elezioni amministrative, ma da lì è facilmente visibile lo stato di smartness del paese. E quegli strumenti non sono degli strumenti di visione tecnologica, sono gli strumenti di sviluppo economico e sono strumenti inevitabilmente importanti per la politica, perché lì si fa la politica dei territori. Allora, queste cose qui noi le vogliamo condividere, le dobbiamo fare, però bisogna farle capire, perché se le comunità intelligenti noi continuiamo a farle vedere soltanto come l'insieme dei dati che raccogliamo dentro, no, noi ai politici dobbiamo far capire, attenzione che sei all'ultimo posto nella graduatoria, e l'ultimo posto nella graduatoria significa che il tuo territorio non è competitivo. Dobbiamo praticamente parlare questo linguaggio. È un linguaggio duro, difficile, però bisogna farlo. Poi qui ci stanno altre cose, non ve lo dico, stiamo lavorando, ma solo per dirvi che l'agenzia sta aspettando lo statuto, ma nel frattempo sta lavorando. Speriamo praticamente che quelle poche norme che ci servono vengano messe subito in chiaro, perché noi abbiamo bisogno di fare piano e semplificare le norme. Perché questo è il compito dell'agenzia. Qui ho cercato praticamente di inquadrare poi quelle che sono le tematiche dell'agenda digitale europea con quelle che sono le cose che noi stiamo sviluppando, molto spesso forzando pure alcune soluzioni, però siamo sulla linea giusta. Che dire di più? Ho bisogno dell'aiuto di tutti quanti gli operatori del settore, di tutti voi, di tutte le amministrazioni, della pubblica amministrazione centrale e locale, perché quello che riusciremo a fare come industria del settore non è importante per l'agenzia, è importante praticamente per il paese. E io mi sento tutta la responsabilità di questa cosa e vi assicuro che se non riuscirò a fare le cose praticamente che io ho in testa e che servono al paese, non ho nessun problema. Posso dare anche le dimissioni, ma spero che voi mi diate una mano. Grazie a voi.
Grazie Agostino. Noi una mano te la diamo molto molto volentieri, noi tutti quanti qui abbiamo tifato per l'agenzia prima che nascesse, perché nascesse, per te quando sei stato nominato. Speriamo che anche la politica, questa sera verranno un po' di ministri a chiudere il forum, speriamo che anche la politica sia sensibile, io spero anche che finisca questo governance condominiale che non aiuta nessuno, scusatemi, ma è un sistema che non aiuta proprio nessuno. Adesso io non so, io la mia idea personalmente, la ICT pubblica la vedrei in capo al Presidente del Consiglio, ma questa è un'idea, se poi decidiamo che vada allo sviluppo economico, va allo sviluppo economico, se va al MIUR, va al MIUR, se deve andare al Ministro della Pubblica Amministrazione, la parte pubblica, vada lì, però sostanzialmente non possiamo più permetterci che per Paolo Agostino debba fare il giro di 7 chiese per avere una firma, non di 7 chiese, 7 chiese, di 7 sagrestie, di 7 sagrestie delle sagrestie, e cioè perché non, così non arriviamo veramente da nessuna parte. Scusatemi, ma proprio questo, nel tutto l'ottimismo che abbiamo, bisogna che questo ottimismo sia anche un po' aiutato da un po' di buon senso, perché a volte rischiamo di avere tanto ottimismo, tanta voglia, tanta volontà e poi facciamo la fine del bollo che ci raccontava prima Roberto, solo che lì il bollo era un pezzettino di una cosa importantissima, un pezzettino. Qui stiamo parlando dello sviluppo del paese e non di un di cui, dell'unico sviluppo possibile di un paese moderno, non ce ne sono altri. Grazie.